Grazie Don Cesare, grazie amici, non è stato affatto un sacrificio venire dietro di voi, anzi. Quando Don Cesare mi chiamò tanti mesi fa per dirmi di questa vostra iniziativa, ebbi qualche dubbio, un po' per la distanza, un po' perché insomma la salute specialmente in quel tempo non andava molto bene, e sentii mia moglie, che è un po' la mia comandante. Siccome mi invitano spesso, si vede che la pira c'ha una specie di revival, poi dirò perché. E dissi, guarda, mi invitano spesso, ma l'ho invitata a Vercelli. Dice, ma Vercelli è lontano, come si fa? E dico, va bene, però è una cosa bella, perché pensa un po', cominciano con Paolo VI e in mezzo tra i grandi cristiani c'è padre Davide Turoni. E disse mia moglie, se c'è anche di mezzo padre Davide che ci ha sposato nel lontano 1258, non puoi non andare. Ed ecco tutto. Il tema che ci siamo dati è la pira, preghiera e intuizione. La pira è stato, come del resto gli altri personaggi sui quali avete soffermato la vostra attenzione, prima di tutto un contemplativo, un uomo di preghiera. Un uomo di preghiera in termini reali e anche cronologici. La sua giornata, da quando l'ho conosciuto, lontano 1948, quando lei diventava onorevole. Allora, era un uomo, era un professore universitario, pensate, che la cui giornata si distribuiva come termini orari, soprattutto nella preghiera, l'Eucaristia quotidiana e poi la preghiera nelle sue forme più tradizionali, diremmo. Il breviario, il rosario. Quindi la contemplazione è la fonte di tutta questa vita certamente straordinaria che ha attraversato la nostra storia, c'è chi dice come una meteora che ha attraversato cieli non degni di lui, insomma lo vedremo questo poi. La radice sempre è stata questa. E perché intuizioni? Perché è vero che io ho avuto veramente la grazia, il dono di Dio, di toccare un santo, però l'ho fatto sempre nei termini del mio mestiere, che è quello del giornalista, del cronista, e che, quindi non del politico, nemmeno dell'allievo, ma del cronista che in qualche modo, siccome ho cominciato a fare il giornalista a Firenze, lavoravo in un giornale di Firenze che si chiamava Giornale del Mattino, e andavo come i miei colleghi in comune a parlare col sindaco, poi si andava dal prefetto, poi si andava dal questore, poi si andava all'ospedale, insomma, si faceva il giro di Bianca. E lì ho incontrato la pira. E tutto il rapporto è stato questo, certo, di tremore quasi di fronte a una persona così evidentemente lucente, copia del Vangelo vivente, disse di lui il cardinale della Costa, l'arcivescovo di Firenze, che poi è stato veramente la roccia attorno alla quale questo momento di grazia di Firenze in quegli anni di cui parlava Don Cesare si è realizzato. Ma insieme con la circospezione del giornalista. Questo che cosa racconta, che cosa fa, non sarà per caso veramente un santo nel senso di uomo al di fuori del mondo, della storia, della politica, dell'economia, che persegue i suoi sogni. E ho voluto invece che si intitolasse Preghiera e Intuizioni, perché da cronista, cioè da giornalista, nella mia ormai lunga attività, mi è toccato anche di vedere, di toccare come cronista alcune cose che la Pira diceva nel 48, nel 51, nel 59, che si sono realizzate. Parlo soprattutto dell'incredibile vicenda dello straordinario 1989, la caduta del comunismo, che è avvenuta secondo modalità di cui la Pira, pensate, parlava nel 1950-51, nelle lettere che scriveva a tutte le suore di clausura del mondo. Aveva questo epistolario straordinario con le suore di clausura. E nel 51 parlò, dice, un giorno, come sono cadute le mura di Gerico, la città, la biblica Gerico, così cadranno le mura che tengono prigioniero tanta parte della Chiesa e delle società dell'Europa. Però è necessario cominciare a provocare. Chi era questo Lapira? Era un professorino siciliano, era nato a Pozzallo, provincia di Ragusa, l'ultimo comune che in linea d'aria sta al sud di Tunisi. E spesso si scherzava col professor Lapira su questa sua sicilianità, che è rimasta, anche se è passato la storia, come sindaco di Firenze. Certo, Firenze è stata la città che lo ha valorizzato, come si può dire. Però gli è rimasta sempre questo suo essere un italiano del Mediterraneo estremo. Ora pensate, 1927, aveva 23 anni, vince la cattedra di istituzioni del diritto romano all'Università di Firenze. 23 anni, professore ordinario di istituzioni del diritto romano. E Firenze, siamo nella parte, diciamo, iniziale del fascismo, è una città culturalmente molto vivace, anche in campo fascista. Diciamo, c'è Giovanni Gentile, il filosofo Gentile, c'è un ambiente culturale molto vivo, per parlare della cultura cattolica di allora, Giovanni Papini, Giuliotti, insomma, in un ambiente culturalmente molto accademico. E questo professorino siciliano arriva a Firenze e in qualche modo non partecipa a questo tipo di vita accademico-politica. Va a vivere nel convento domenicano di San Marco, dove ha una cella alla quale è sempre ritornato, almeno come memoria, fino agli ultimi giorni della sua vita, e da lì si occupa praticamente delle cose, direi, più semplici. Si occupa della San Vincenzo, per il cardinale Dalla Costa riorganizza l'Azione Cattolica, i primi elementi della FUCI, della Federazione degli Universitari Cattolici Italiani. Non ha nessuna previsione di esito politico. E arriviamo, soprattutto negli anni 30, è il momento non solo di consolidamento del regime fascista, ma anche il momento del più grande consenso verso il sistema totalitario, comunque è un momento di consenso, di grande consenso. C'è stato il concordato, la Chiesa stessa, anche se ha avuto dei problemi, ricordiamo gli attacchi ai circoli di Azione Cattolica, però è una Chiesa, diciamo, adattata a questo regime. E così anche la cultura cattolica del tempo, sì, con qualche riserva, ci sono qua e là delle voci in contrario, ma nell'insieme c'è l'inizio, diciamo, della riflessione politica di La Pira comincia proprio negli anni del grande consenso. E soprattutto, io l'ho interrogato spesso su questo problema, ma lei, che in realtà non si occupava, perché non era nel suo orizzonte la questione politica in quanto tale, certo un giurista, ma dell'antico diritto romano, com'è che a un certo punto, proprio nel momento di più ampio consenso, ha avuto una spinta di dissenso che poi, come vedremo, diventerà fortissima, forse uno dei pilastri politici dell'opposizione cattolica, diciamo, al fascismo. E mi raccontò una cosa che in apparenza può sembrare strana. Dice: guarda, è stato tra il 35 e il 36. E come mai nel 35-36 c'è l'Italia ha finalmente il suo impero, c'è la questione dell'Etiopia, c'è appunto questo consenso di cui vi dicevo, un consenso che anche su liste autorevoli della Civiltà Cattolica, padre Messineo scrive che in realtà l'impero, cioè l'Etiopia, è una identificazione tra la storia dell'Italia e la storia del cristianesimo, della diffusione del cristianesimo. E mi disse: guarda, io lessi questo articolo della Civiltà Cattolica ed ero molto convinto di questo fatto, se non che su un giornale francese, in cui gli stessi giorni lessi che il Negus, l'imperatore di Etiopia, Haile Selassie, aveva offerto la sua spada alla Madonna. Per Bacco, la Civiltà Cattolica che dice che andiamo lì a convertirli, questi africani, e a fargli scoprire il cristianesimo, e questo offre la sua spada alla Madonna. Allora che cos'è? Forse c'è qualcosa che non torna. Spesso usava questa espressione qui, le cose non tornano. E da quello la sua riflessione si portò proprio sulle cose che non tornavano, partendo da questo piccolo episodio di un imperatore d'Etiopia che, di fronte all'invasione, all'occupazione italiana, offre la sua spada alla Madonna perché è l'ultima risorsa che ha. Quindi l'Etiopia era già cristiana, perché dovevamo andare noi alla chiesa copta, una delle chiese di origine apostolica addirittura. E allora in questo convento dei Domenicani di San Marco avevano una rivista che si intitolava Vita Cristiana, sottotitolo Rivista di Ascetica e di Mistica. In La Pira, il professore venuto dalla Sicilia, era amatissimo dai Domenicani di Firenze, ai quali spesso li intratteneva su San Tommaso. Parlate ai Domenicani di San Tommaso, conquisterete subito la loro simpatia. Perché in realtà aveva letto interamente la Summa Teologica in latino, leggeva in latino, leggeva in tedesco, leggeva. Era strano questo personaggio così appartato dal mondo, come sono tutti i contemplativi, e così dentro il mondo, dentro le sue situazioni. Allora disse ai frati, come chiamavano, perché non facciamo un supplemento? Facciamo un supplemento perché se chiediamo un permesso alle autorità di fare una nuova rivista, non ci danno il permesso, allora c'era la censura. Cioè. Mentre nella rivista di Ascetica e di Mistica possiamo fare un supplemento e lo chiamiamo Principi. Che cosa vogliamo dimostrare con questo? Dobbiamo dimostrare il distacco che c'è tra i principi cristiani, la stella orientatrice, come la definiva, della storia, e quello che sta accadendo, le cose che non vanno. La rivista esce nel 1939. Ed è la vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È monografica per capitoli, chi è Cristo, chi è Dio, chi è Cristo, cos'è la società, poi la giustizia, la solidarietà, la libertà. Ed è fatta con un, c'è un articolo di questo professore, allora ignoto nelle accademie dell'epoca, e poi ci sono delle citazioni dell'immancabile Tommaso d'Aquino, dei padri della Chiesa, dei grandi classici greci e latini, e ne viene fuori una miscela esplosiva, perché con intelligenza la Pira è ricordata appunto sempre come personaggio così carismatico, mite, eccetera, però aveva anche una arguzia della ragione, probabilmente di origine siciliana. Aveva questo modo arguto, penetrante, e praticamente metteva insieme con questi accostamenti temi e argomenti che per il regime di allora risultavano esplosivi. Nel capitolo, nel numero dedicato alla guerra, che esce nel settembre, ottobre del 39, quando da una parte Stalin, dall'altra Hitler, attenaglia, praticamente spezzano la resistenza della Polonia, Principi è la sola rivista nell'intero Occidente che protesta contro questo incrocio, come scrive, due paganesimi hanno congiuntamente cercato di travolgere la Polonia, unica diga cristiana tra due imperi atei. E allora nessuno aveva il coraggio di prendere una simile posizione, perché sì, magari da Occidente si può dire sì, c'era l'impero ateo comunista staliniano, ma nessuno aveva il coraggio di dire che era ateo altrettanto il sistema nazionalsocialista. Questa presa di posizione sulla Polonia in qualche modo instaura un rapporto singolare che la Pira ha avuto con questa nazione. E non a caso, quando venne eletto il primo papa slavo della storia, il papa polacco Giovanni Paolo II, Giuseppe Lazzati, era molto amico del professore La Pira, disse: e chissà contento in questo momento La Pira in paradiso. La Pira era morto da poco più di un anno. Non solo, poi l'ultimo numero di Principi è dedicato al tema della libertà, e sarà l'ultimo perché poi la censura, nonostante tutto, piccherà solo su questa piccola rivista che ha una grande influenza. Proprio il padre Turondo mi raccontava di lui, giovane seminarista, quando Principi arrivava nei seminari, che era una rivista di ascetica e di mistica, quindi avevano una diffusione limitata, se vogliamo, ma importante. Il tema della libertà finiva con una citazione di Giovan Battista Vico, filosofo Vico, che diceva: le cose fuori del loro stato di natura né vi stanno né vi reggono. Questo, dice, è un detto, è un principio che può ben essere applicato all'attuale situazione italiana, sullo quale pende anche la parola ancora più severa del Vangelo: la casa costruita sulla sabbia è destinata a inesorabile rovina. È il punto in cui il contrasto diventa insanabile, poi interverranno infatti le autorità e aboliranno la rivista, dopo che un dei fasci di combattimento fiorentini, il Bargello, scrive un articolo, dice: noi abbiamo letto su una rivistina che si chiama Principi, in pieno anno 17° dell'era fascista, qualcuno che gabella Principi cosiddetti cattolici, che invece sono principi della più bell'acqua liberale democratica. Lo sono letto ultimamente, siccome non so se qualcuno di voi legge i giornali, qualche volta il nome di Lapira viene fuori, il catto comunista, e ho detto, ma insomma, tutto sommato si potrebbe considerare un capostipite dei liberal democratici, in un momento in cui è difficile essere. Il criterio proprio di fondo per cui i principi, per cui il sistema vigente è considerato incomponibile con i principi cristiani è quello che Lapira definisce in questa rivista lo tentativo demoniaco di sradicamento di Israele, cioè l'antisemitismo. Dicendo perché sradicare Israele come progetto finale in fondo di questa guerra che si sta scatenando vuol dire voler sradicare Cristo, sradicare il vecchio e il nuovo Israele. E su questo l'intransigenza è totale e si incontra con l'altra intransigenza del cardinale della Costa, che quando a Firenze viene Hitler, diretto a Roma, quando poi il Papa partì per Castel Gandolfo per non incontrarlo, chiude a sua volta le porte del Duomo e del Battistero di Firenze dicendo: è venuto un uomo che porta una croce che non è la croce di Cristo. Dobbiamo collocarci in quei momenti. Venne chiamato, mi raccontava, mi chiamò il prefetto. Lapira viene chiamato dal prefetto e l'epoca che gli dice: ma in questa rivista lei ha scritto a che vale conquistare un impero se poi perdi la tua anima? Ma lei a chi allude? Disse il prefetto. La guida dice: siciliano anche lei? Sì, io non alludo a nessuno, alludo al Vangelo. Se lei allude a qualcos'altro, sono fatti suoi. Comunque comincia per la pira, per questo mite professorino che appunto che non partecipa ai grandi circoli, ai grandi giri, comincia un periodo molto duro. Gli danno la caccia e lui non si rende conto perché gli danno la caccia. Ai suoi amici frati di San Domenico dice: professore, è venuto di nuovo la polizia a cercarla. Me dice: ma che cosa ho fatto? E dice: non lo so. Poi addirittura la Gestapo, è venuta la Gestapo a cercare. Un suo amico, il conte Mazzei, l'antica famiglia nobiliare fiorentina, gli dice: guarda Giorgio, vieni in campagna con me, che questo non è aria. E andò in campagna da questa famiglia Mazzei e la figlia dell'amico di allora è stata una delle, ed è ancora vivente, una delle collaboratrici più fedeli, più vicine alla Pira in tutti gli anni del Stato Sindaco. E spesso le ho chiesto, si chiama Fioretta, ma lui che cosa faceva quando stava nel Senese? E dice: sai, io avevo allora 13 anni, passava il tempo a insegnarmi San Tommaso. Pensate, questo professore qui dava la caccia alle polizie più potenti del mondo all'epoca, non sapendo perché era oggetto di persecuzioni, insegnava a San Tommaso una bambina di 13 anni e poi diceva a me ogni mezzogiorno recitava l'Angelus con mia nonna, questo personaggio. Dal Senese si rifugia a Roma. Quando Principi fu abolita dalla censura fascista, gli scritti di Lapira compaiono sull'Osservatore Romano, che allora era, come spesso è anche oggi, l'unico giornale controcorrente rispetto alla cultura dominante. E lì c'è l'incontro con un giovane sacerdote che si chiama Giovanni Battista Montini, che mentre la bufera ancora continua, perché c'è ancora la guerra, riunisce i giovani dell'Università dei Cattolici, cercano di pensare in prospettiva che cosa si fa, come va a finire questa guerra e dopo, e qual è il ruolo che dovremmo svolgere noi. E comincia questo incredibile sodalizio. Tra i giovani ci sono altri che sono diventati conosciuti, molti anche più di Latina, c'è Giulio Andreotti, Aldo Moro. Lapire un pochino più, era già professore, quindi non era questi allora, i giovani di allora che vi ho citato erano appunto gli studenti universitari di allora. Si forma una specie di trama che non è politica ancora, ma che è pre-politica. E molte volte, quando penso ai nostri giorni, per carità, non voglio dire che ci voglia una guerra o una dittatura, quanto è stato importante allora per i cattolici, per la Chiesa, che il laicato abbia avuto questa vigilia di attesa, di ricerca, di pensiero, di preghiera, prima di impegnarsi direttamente nella battaglia politica. E chi ha vissuto quei tempi sa che in realtà quella generazione, la prima generazione politica dei cattolici in Italia, non ha avuto imitatori, ha avuto una singolarità, forse perché tutti loro, in modi diversi secondo le singole biografie, come la Pira del Resto, non avevano principalmente la vocazione politica, direi non avevano principalmente la vocazione del potere. Intendiamoci, erano uomini che volevano il potere, nel senso potere significa, diceva la Pira, potere significa poter cambiare le cose nel senso del bene comune, quindi non gente astratta, così angelica. Credo che in qualche modo, siccome è uno degli argomenti su cui si riflette ora nella situazione attuale, uno degli argomenti è che in qualche modo manchi un po' la situazione esterna, ma anche un po' questa situazione interiore, parlo soprattutto dei laici che si trovano impegnati in queste tematiche difficili, quella cosa di allora, quelle riunioni a San Pio della Sapienza, attorno a Don GBM, come lo chiamavano, al futuro Paolo VI. Allora la Pira nel 42 viene invitato all'Angelicum, una delle università pontificie romane, e fa delle lezioni chiamate Premesse della Politica, che poi sono state riunite in un libro con il titolo Per una architettura cristiana dello Stato. Ho trovato questa espressione, eccellenza, la Costituzione italiana è definita una architettura. Nel documento così bello del resto che lei ha presentato ai giornalisti, Educare nella socialità, io ero a Mosca e avevo detto ai colleghi, guardate che c'è questo documento, io ancora non l'ho visto, però mi sembra che valga la pena che gli diate un'occhiata. E poi a Mosca mi hanno detto, avevi ragione, è un documento molto bello. C'è molte cose lapiriane, come diciamo oggi in questo documento. A cominciare da questo, perché poi la Pira viene scaraventato, suo malgrado, nell'azione politica, proprio quando c'è la Costituente, l'Assemblea Costituente. Dossetti, la Pira, Lazzati, il più giovane Moro, sono i cosiddetti professorini cattolici che fanno la Costituzione. E recentemente leggevo una cosa di Giuliano Amato che dice, che sosteneva che in realtà questi professori li sbalordirono tutti, perché dice, ma da dove venivano? Nessuno li conosceva. De Gasperi va bene, i vecchi popolari va bene, ma questi da dove venivano? Bene, venivano dalle università, venivano dalle loro preghiere, venivano da questa riflessione nella lunga vigilia dell'oppressione. E dice Giuliano D'Amato, in realtà poi la traccia vera alla Costituzione della Repubblica Italiana la danno loro, perché erano i soli ad avere un progetto. Tutti gli altri, aggiunge Giuliano D'Amato, tutti gli altri giocavano di rimessa. La partecipazione alla Costituente, che forma la Costituzione della Repubblica Italiana, non tanto semplice da rivedere, secondo me, se non in dettagli operativi, ma l'impianto della Costituzione italiana è veramente, certamente, tra i più avanzati, anche scientificamente, dal punto di vista giuridico, in Europa. La Pira appunto usa spesso nei suoi interventi all'Assemblea Costituente questo concetto dell'architettura, oppure che cos'è? È l'architettura della casa comune che bisogna costruire per adattando in fondo la casa alle esigenze della famiglia italiana. C'è un rapporto stretto, proprio scientificamente misurabile, tra principi, le lezioni per un'architettura cristiana dello Stato, per messe della politica, e poi il contributo di La Pira, che è molto importante nel dibattito al Costituente. Dice giustamente lui nei suoi interventi che un'istituzione giuridica dipende in qualche modo dall'antropologia, dalla concezione dell'uomo che sta dietro. Non si può cucire un vestito se non si sa a quale corpo lo devo adattare. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, il primo articolo è un compromesso tra i comunisti che allora volevano che fosse una Repubblica di lavoratori. È proprio La Pira con Fanfani che in un certo modo correggono questa impostazione, diciamo così, classista che voleva dare la sinistra, con il concetto di una Repubblica fondata sul lavoro. E poi ci sono dentro tutte le comunità, la crisi per loro, per La Pira in particolare, dello Stato liberale, che era fondato su un'antropologia individualistica. Le persone come Mona, dice no, ma la persona intanto è inserita nella famiglia, quindi la famiglia è già una comunità, che è una costituzione non statalista, deve tutelare. E poi la comunità del lavoro, e poi la comunità della città, della regione. La nostra Costituzione ha questa impronta, diciamo così, oggi la parola usuale pluralistica, perché è disegnata in base a un progetto coerente in fondo con i principi cristiani di cui abbiamo parlato prima. Dopo la Costituente, dopo La Pira deputato, e poi nel 1951, anche qui senza sollecito da parte sua, gli dicono che deve andare a fare il sindaco a Firenze. Sindaco a Firenze, la Toscana, Toscana Rossa, lo è ancora, no? Allora, la scelta di La Pira come candidato sindaco a Firenze è certamente disegnata per togliere il comune di Firenze al Partito Comunista, che è il Partito Egemone. E lui lo sa. E lui accetta. Però accettando, dice ai suoi, ai democristiani di allora, dice, badate, io sono sicuro che dobbiamo togliere la bandiera rossa e rialzare la bandiera bianca con il giglio rosso di Firenze sulla Torre del Nord. Però se ci mettete me, io sono quello che ha fatto la Costituzione, tutti questi valori della Costituzione io dovrò applicarli a Firenze. E venne fuori, siamo nel 51, il più grande scandalo politico di quel tempo. Io allora facevo i primissimi passi nel giornalismo, perché questo sindaco mite sì, disarmato sì, famoso per l'essere un uomo che vive in povertà, diventa di una durezza incredibile quando si tratta di difendere quei diritti che la Costituzione riconosce. Il diritto al lavoro, prima di tutto, ma poi il diritto della famiglia ad avere una casa, il diritto alla sanità, come si diceva. Ha una bellissima espressione: che cos'è una città? Rispondo: una città è il domicilio organico della persona umana, dove ciascuno deve avere una casa per amare, una scuola per imparare, una fabbrica, una bottega per lavorare, un ospedale per guarire, una chiesa per pregare e qualche giardino attorno, aggiungeva, perché i bambini possano giocare e i vecchi possano riposare. Un concetto molto semplice, infatti spesso diceva: è inutile essere professore se poi non ti capiscono i bambini. Allora bisogna questo concetto semplice della città. E diceva: se manca uno di questi elementi costitutivi, la città non c'è. I suoi avversari, in genere di sinistra, diceva: vabbè, ma al posto della chiesa possiamo mettere la casa della cultura. E dice: no, la casa della cultura sta dentro la chiesa, perché la nostra, lo vogliate o no, compagno, confratello, è una cultura cristiana. Togliete i segni cristiani da una qualsiasi delle nostre città, che cosa resta? E con qualche memoria della sua sicilianità dice: restano solo i tombini delle fogne col nodo di casa Stravoglia sopra. Era una battaglia, gli anni della guerra avevano salvato dallo smantellamento da parte dei tedeschi. Si chiama il Pignone. E il sindaco, di fronte a questo provvedimento, 2000 operai, sindaco che si vantava di essere stato da giovane ragioniere, quindi io so tenere la partita doppia, diceva. Dice: guardate, questo non torna. Mi sembra una proprietà privata. Certo che è una proprietà privata, certo che è una proprietà privata, però siamo nel 51, quindi si sta ancora rimettendo i cocci della guerra, e voi non potete così licenziare 2000 operai senza mostrarmi i conti, perché... Insomma, la polemica diventa furibonda. C'è tutta la stampa contro, praticamente. La stampa, del resto, a quell'epoca è veramente monocorde, e in qualche modo un incrocio tra interessi di alta finanza e una cultura asservita a questi interessi. Scopre una legge del 1865, allegato E, che diceva che i sindaci, in caso di pubblica necessità, potevano requisire anche le proprietà private. Era una legge fatta contro i terremoti. E dice: ma più pubblica necessità di un terremoto che mi manda a spasso 2000 famiglie, più tutte le botteghe che lavorano per queste 2000 famiglie, eccetera, io guardate che vi requisisco la fabbrica. Succede il finimondo. Tra l'altro c'è la domenica di mezzo. La Pira telefona al cardinale Dalla Costa, che Pater autem rem tacitus considerava, guardava le cose in silenzio, perché diceva: Firenze, ciascuno ha la grazia del suo Stato. Quello è il sindaco, così disse una delegazione di della Confindustria di allora, che andò a dire: ma cosa fanno? Questo è un pesce rosso nell'acqua santiera, è un comunistello di sagrestia. E dice: qui a Firenze, è testuale questo, chiamò il segretario e gli disse: Monsignor Meneghello, dica a questi signori che hanno sbagliato indirizzo, li faccia andare nel palazzo comunale, perché qui a Firenze ciascuno ha la grazia del suo stato. Comunque gli telefonò al suo vescovo, dice: Eminenza, gli operai hanno occupato la fabbrica. Dice: lei, il sindaco, lei deve provvedere. Sì, ma siccome lei è il vescovo, mi dica un po', è domenica, possiamo fare, non perdere il precetto? Mi mandi un prete che lo manda a dir messa nella fabbrica occupata. E il prete fu trovato. Era uno di quelli che ha citato Don Cesare, si chiama Don Renzo Rossi, ora fa il missionario in Brasile, che andò a dire messa nella fabbrica occupata, con uno scatenio veramente incredibile di tutti i giornali. Sa, Eccellenza, leggendo quel documento che lei ha presentato, mi è venuto in mente proprio questa antica storia del pignone. Sa quando? Quando dite voi, vescovi italiani, che il decadimento, diciamo così, dello Stato sociale e il decadimento della politica è stata quando, invece di sviluppare imprenditoria, si è teso a privilegiare i mercanti di capitale. Se noi leggiamo questa antica storia del pignone, è proprio questo, perché il piccolo professore siciliano che faceva il ragioniere nella bottega dello zio a Messina, tenendosi la partita doppia, guardando le cose intorno, dice: ma questo non è possibile che questa fabbrica, una delle due più importanti di Firenze, tutto un tratto sia diventata improduttiva. E scoprì che la vera operazione che stava dietro questi licenziamenti era che la proprietà di allora, invece di sviluppare imprenditoria e anche l'imprenditoria di tecnici, di maestranze specializzatissime, e voleva privilegiare i mercanti di capitali, che in quell'epoca ritenevano più interessante per loro, non per la comunità cittadina, investire dei soldi negli alberghi dei lungarni, perché così profitti più semplici. E senza pensare che la responsabilità era troppo grande. Insomma, con grande ingegneria convocò Enrico Mattei, allora presidente dell'ENI, e gli disse: caro Mattei, qui tu sei cristiano? Io sì, disse Mattei, anch'io. Guarda che, lo dice Matteo, il Vangelo di Matteo, su questo saremo giudicati. E Mattei, che era un imprenditore vero, non un piccolo assistenzialista, dice: ma io non le prendo le fabbriche decotte. Ma che decotte? Dice: guarda, ti faccio il piano, tu c'hai il petrolio, tramite il pignone potete mettermi in rapporto con l'altra riva del Mediterraneo, tanto, dice, questi, e parlava dei paesi arabi, massimo 5-6 anni diventano tutti indipendenti. C'hanno il petrolio, tu gli mandi le trivelle, un soffio di petrolio e un soffio di Spirito Santo, vedrai che le cose andranno bene. E in quel modo venne salvata questa fabbrica, che mi pare sia stata privatizzata ultimamente, e che è stato uno dei pochi grandi affari che ha fatto l'economia pubblica, vendendo questa fabbrica, appunto, privatizzando questa fabbrica. Mi pare che ci siano degli stranieri dietro, degli americani, che venne salvato da questo sindaco sognatore. Firenze diventa veramente un centro di attenzione mondiale anche per questi problemi sociali, diciamo. E qui c'è la seconda fase di La Pira sindaco, cioè di mettere Firenze, questo patrimonio veramente unico in qualche modo della storia dell'uomo, che è una città che io non sono fiorentino, ma insomma Firenze è veramente una città emblema questo siciliano sarebbe stato altrettanto rivoluzionario anche se fosse stato sindaco di Vercelli. Eccellenza, sarebbero stati problemi per lei.
No. Non so. Questo sarebbe stato.
Penso anch'io che sarebbe stato un bel cuore. Ma però effettivamente Firenze è fatta su a misura d'uomo, una città che lui e poi tra l'altro amava moltissimo. È il primo a scoprire la pira attorno al 53-54 la novità culturale, prima ancora che politica, che è rappresentata dalla possibilità della guerra nucleare. Trovo un'espressione di Thomas Merton. Don Cesare, ho visto che nella sua biblioteca c'è tanto Thomas Merton. Il quale definisce Thomas Merton, un ex pilota di guerra americano, che poi scoprì la contemplazione, che ha scritto tante cose veramente preziose, il quale dice: guardate che questa epoca è l'epoca del finale dell'Apocalisse. Da una parte c'è la possibilità del suicidio globale, dall'altra la possibilità di 1000 anni di pace, crinale dell'Apocalisse. Su questo concetto la pira lo afferra subito e vuol fare di Firenze proprio il punto di raccordo di tutti quelli, di tutte le culture che hanno preso coscienza di questo fatto, cioè che l'epoca nucleare è in qualche misura un'epoca finale nella storia. Fa dei diversi convegni che intitola La pace e la civiltà cristiana, riuscendo a riunire a Firenze i rappresentanti delle culture religiose più importanti. Io ero poco più che ragazzo, ma ricordo arabi, ebrei, musulmani, algerini e francesi, quando c'era ancora la guerra tra le due sponde del Mediterraneo, che a Firenze in qualche modo si incontrano. Ma la cosa più politicamente più geniale è nel 55 quando convoca tutti i sindaci delle città capitali del mondo e arrivano tra gli altri, che è un modo per scavalcare un problema difficilmente scavalcabile allora, cioè che metà dell'Europa non solo non riconosce le sue radici religiose ma le respinge con il sistema comunista, ateo comunista. Scavalca questo problema convocando tutti i sindaci delle città capitali, ai quali ripete il suo che cos'è una città. Voi siete, tu sei sindaco di Mosca, tu sei sindaco di Pechino, tu sei sindaco. Però veniamo al solo. Che cos'è una città? Una città è il domicilio organico della persona, dove ciascuno ha una casa per amare, una scuola per imparare, una fabbrica per lavorare, una chiesa per pregare. Questi sono i problemi. Lei, signor sindaco di Leningrado, ce l'ha la chiesa per pregare? No, allora c'è qualcosa che manca nella sua città. Ma con cose veramente incredibili. Il convegno si svolge il 4 di ottobre del 55, festa di San Francesco. E dopo che tutti questi sindaci, ciascuno ha detto la sua, ma poi, sia pure in modo più complicato, tutti dicevano la stessa cosa, che c'era il problema della casa, il problema del lavoro, il problema dell'ospedale, il problema dei giardini, cioè tutti i problemi reali. Dice ora, concluderemo questo convegno in una chiesa francescana che c'è a Firenze, Santa Croce, e verrà a benedirci il cardinale arcivescovo di Via della Costa. Io lo so, dice, per chi crede sarà la benedizione del vescovo, e chi non crede non rifiuterà mica la benedizione di un vecchio. Sì, anch'io ho sorriso per questa astuzia, però poi ho pensato. Pensate, nella cultura russa il vecchio, lo starez, ha un'importanza fondamentale, così come nella cultura cinese ha un'importanza fondamentale l'anziano. è la roccia su cui gira tutta la famiglia. Al povero sindaco di Mosca, per la prima volta, Stalin è morto da 2 anni, allora non è ancora arrivato Khrushchev, vede che alla fine tutti i sindaci, a cominciare dalla piena in processione, si dirigono verso il cardinale della Costa, che erano dei vesperi, finiti vesperi, si era accostato alla balaustra. La pira per primo gli bacia l'anello, poi secondo pure il povero sindaco di Mosca, si chiamava Yasnov, anzi è ancora vivo, si chiama Yasnov. Si avvicina anche lui, diceva, si vede che il protocollo è così, si inchina anche lui e schiocca un bacione alla mano del cardinale arcivescovo di Firenze. Allora non c'era la televisione, ma c'erano i fotografi. La fotografia del sindaco di Mosca nel 55 che bacia la mano al cardinale arcivescovo di Firenze fa il giro del mondo. E il sindaco di Pechino, poverino, che arriva lì a Palazzo Vecchio, gli dice, alla presenza del sottosegretario agli esteri del governo italiano, pensate che la Cina allora non era riconosciuta nemmeno dall'ONU, la Cina di Pechino, Cina popolare, come si diceva, con molto candore, dice, signor sindaco, Firenze, che è una repubblica, che ha buoni rapporti con la Repubblica Italiana, riconosce in lei la Repubblica Popolare di Cina. Il sottosegretario Folchi, io ero lì con il mio taccuino a prendere appunti, il sottosegretario Folchi ha un sussulto, era tra l'altro uno dei collaboratori più stretti di Gronchi, Presidente della Repubblica, quindi voi vi immaginate quale pasticcio politico-diplomatico poteva nascere. Si rivolge a Folchi e gli dice, Alberto, che voi questi sono un miliardo, a battezzarli uno per uno non bastano 10 secoli, proviamo con i capi. Ecco, nel 55 viene invitato a Mosca. Non ci va, scrive a Papa Pio XII, e gli dice, guardi, mi hanno invitato a Mosca, io lo so che è una complicazione, perché allora la politica sovietica era quella di captare, avere più possibili cattolici e cristiani, insomma, così, almeno da far vedere nelle parate, erano organizzati i partigiani della pace. Io dice, Beatissimo Padre, io lo so che è una complicazione, però io ci andrei a mie spese e a mio rischio, e se va male sarà colpa mia, se va bene sarà merito di tutta la Santa Chiesa. Lei che dice? Dal Vaticano non venne nessun cenno di vita. Ma la pira era troppo intelligente per non capire il rischio. Il viaggio si realizza nel 59 e ne sono stato il cronista. Per ora vorrei chiudere. Il viaggio nel 59 è straordinario perché parte, mi telefona e mi dice dobbiamo andare a Fatima. A Fatima, non so perché, che è successo, che è stato miracolato. Ma non fare il giornalista, Fatima. Cosa c'entra? Dice, così poi andiamo a Mosca. Che c'entra? Io francamente di Fatima avevo una visione un po' approssimativa, come sì, fra le diverse apparizioni, quella più annunciatrice di sciagure. E così infatti veniva anche adoperata in qualche modo, Fatima mi sembrava. E andai a Fatima sull'aereo, mi pare un paio di rosari che abbiamo recitato. Pregò a lungo e poi diceva dobbiamo andare dal cardinale Sereira, che è patriarca di Lisbona. Io gli dissi, professore, il cardinale più reazionario del Sacro Collegio, dicono che sia fascista, ma sta zitto. Io temevo per una scomunica immediata. Invece si andò da questo cardinale che lo accolse proprio, era un bel vecchio, una specie di cardinale della costa, un po' più paffuto. Dice: caro professore, lo sa che io non mi sono perso un numero di quella rivistina che lei scriveva a Firenze, come si chiamava, Principi? Dice, non ho perso un numero. Lo guardi, Eminenza, dice, io sono venuto qui a chiederle un permesso. Che cosa? Ho letto la cosa della Lucia, che era una delle tre reggenti di Fatima, quella che è ancora viva, e lì dice, non so se ci avete pensato, siccome la giurisdizione è sua, non so se ci avete pensato, ma lei dice una cosa, certo tante sciagure verranno dalla Russia, guerra, sofferenza del Papa, eccetera, però dice, alla fine il mio cuore immacolato trionferà, la Russia si convertirà e un tempo di pace sarà dato al mondo, quindi c'è un rapporto. Conversione, insomma, tra un ritorno cristiano in Russia e la pace. Quindi, siccome io non sono un turista, sono stato a Fatima, ho pregato, se lei mi consente prendo due statue della Madonna di Fatima e le porto a Mosca. E così fu, un itinerario che veramente allora a me sembrò certamente ardimentoso ma anche astratto. Eppure pensate, con io, ancora io, cronista, che appunto assistette a questo viaggio incredibile con la Madonna di Fatima, con la conversione della Russia, il ritorno al cristianesimo, pensate nel 59, e io da cronista, ancora in attività, e ho assistito a un successore di Lenin, tale era allora Gorbaciov, che viene dal Papa e gli dice, Santo Padre, rievocando questa espressione in russo che non si usava da non so quanto tempo, dice, io sono un po' in difficoltà, che faccio? E il Papa gli dice, levate quel ramo secco dell'ateismo di Stato, che era la frase di La Pira nel 59, quando disse al Cremlino, davanti a tutti, guardate, se voi volete la pace, va costruita a tutti i livelli, livello politico, livello economico, livello culturale e livello religioso. Guardate, questo l'ateismo di Stato non è un fatto filosofico, è la radice del totalitarismo, è la radice dell'impossibilità che avete di dialogare con l'Europa. Ebbene, poi ne fece un altro di viaggi, che fu l'ultimo, nel Vietnam, nel 65. Lo accompagnava un giovane studente di ingegneria che oggi è sindaco di Firenze, Mario Primicelli. Anche lì, ho detto, preghiere e intuizioni di Lapina. Nel 65 andò da Ho Chi Minh, che era il gran capo comunista del Vietnam del Nord, e riuscì ad ottenere delle condizioni possibili di pace tra il Vietnam e gli Stati Uniti. Tornò e successe veramente il finimondo, anzi, tornò perché Ho Chi Minh gli dette i soldi, perché disse a Ho Chi Minh, guardi, signor Presidente, io sono venuto, anche a lui portò un quadro della Madonna, io sono venuto, ma se non mi dai soldi per tornare, io resto qui da lei. Io ho sempre detto, guardi professore, di fronte a questo rischio, chissà da chi se le fatti prestare, magari dagli americani per trovare i soldi e farli mandare indietro. Ma pensate, proprio un mese fa, McNamara, che allora era uno dei grandi artefici della... perché la guerra continuò per 10 anni e poi finì in modo disastroso per quelli che avevano scelto di stare dalla parte degli americani. 10 anni prima, Napier spesso lo diceva, se ci davano retta, si risparmiava tante vite e ci avevamo qualcosa di più da trattare per mantenere la libertà, almeno lì dove c'era. McNamara, proprio, mi pare un mese fa, grande capo, si è confessato, ha detto, colpa io. Aveva ragione quel siciliano venuto da Firenze. E ancora la pace della famiglia di Abramo, un altro dei suoi grandi tentativi di mettere insieme cristiani, ebrei e musulmani. Pensate, sia pure con tutte le fatiche che vogliamo, ma che cosa sta succedendo? Stranamente c'è sempre di mezzo il Papa. Io questo, sì, ho scritto qualcosina, ma forse dovrò riflettere di più su questa convergenza tra la testimonianza cristiana di Latina e i papi, tutti i papi della sua, che hanno attraversato la sua giornata terrena, Pio XII, per il quale aveva un'adorazione Latina, e anche Pio XII credo che l'abbia amato molto, anche se era difficile, Papa Giovanni, Paolo VI. Io non dimenticherò mai l'ultimo incontro che vidi tra Paolo VI e Lapira, che ormai era gli ultimi anni della sua vita, quando Paolo VI, che al contrario dell'attuale Papa, difficilmente metteva da parte i discorsi, di fronte all'amico un tempo buttò via il foglio con qualche timore di Monsignor Macchi, che era il suo segretario, e gli disse: caro vecchio amico Lapira, da quanto tempo ci conosciamo? È sempre, sempre sullo stesso argomento, nostro Signore Gesù Cristo. Fu una cosa di una grande emozione, vi assicuro, per il cronista. Morì il 5 novembre del 77. Al funerale successe una cosa strana. Prima gli dissero messa tutti. Venne Don Giuseppe Dossetti, una volta mi confidò: Dossetti, si è fatto prete. È vero che doveva pregare di più, me l'ho sempre detto, prega di più, è vero che doveva pregare sempre di più, però da laico.
Non diciamo di altri qui presenti, eh?
Ah, io conosco solo Dossetti. Dossetti, a un certo punto successe una cosa strana. Arrivò vestito con uno smoking verde un negro altissimo con uno cettro in mano. Sì, io facevo un po' da maestro delle cerimonie, gli davo una mano ai domenicani di San Marco, in questa chiesa affollata in cui veramente tutto il popolo di Firenze passò, lo toccavano dicendo santo, santo, santo. I funerali di Lapira sono stati una cosa veramente incredibile. E disse, venne da me e mi disse: io vorrei cantare per il morto. Dico: come cantare per il morto? E dice: sì, io l'ho conosciuto a Harlem, perché è venuto a Harlem. E io mi ricordo che infatti eravamo andati a Harlem, quartiere negro di New York. E dice: io ero a Ginevra, mi hanno telefonato, dice: vai a cantare che è morto la Pira. E disse: va bene. Andai dal priore, dico: padre, questo vuole cantare. Che cosa vuole cantare? E che ne so io? Ma chi è? Sembra un ballerino. E anche a me sembra un ballerino. Ma che cosa facciamo? Gli impediamo di cantare? Dice: ma no, fallo cantare tra una messa e l'altra. Però presentalo. Presentalo. Cari amici, oggi è venuto persino da New York questo amico, vuole cantare per la vita. E questo incredibile personaggio, perché avevamo anche il timore che volesse farsi della pubblicità, non si sa mai, con questo scettro in mano cantò un alleluia terribile, era un basso di quelli della tradizione folk incredibile. Dopodiché fece un inchino e disse: grazie a nome di tutti i poveri del mondo, e se ne andò. E io mi incamminai da San Marco verso la Santissima Annunziata, che era il convento dei Serviti di Maria, dove padre Davide Maria Turoldo aveva detto di sì al mio sì nei confronti di mia madre. E c'era padre Davide, chi l'ha conosciuto tra di voi, questo frate gigantesco, un poco barbarico, che non si sa come mai. Sì, pensate, un friulano che incontrava un siciliano a Firenze, che cosa veniva fuori? Io ho amato moltissimo padre Davide, lo amo moltissimo, perché dal paradiso qualche mano me la dà. E sentivo queste enormi mani che si agitavano, e i piedi, bum bum bum, nel chiostro dell'Annunziata, e orecchiaia sentivo. E mentre i democristiani pallidi s'aggiravano attorno alla sua bara, un negro con lo scettro gli ha cantato l'alleluia a nome di tutti i poveri del mondo. Ma dice, padre Dario, che fa? Le poesie anche? Dice, no, riflettevo ad alta voce. Dopo 10 giorni della morte di La Pira, Sadat, il presidente dell'Egitto, andò per la prima volta a Gerusalemme, in Israele, alla Knesset, nel Parlamento di Israele, e disse una frase che credo pochi tra i giornalisti del mondo abbiamo afferrato. Io la afferrai, insomma, la dissi in televisione, ma forse sfumò. Disse Sadat: non sono qui per un accordo separato, sono qui per la pace di Abramo, che era l'espressione di La Pira. Io ci penso sempre, perché tutti i pasticci, tutte le difficoltà, tutti gli incianti che ci sono ancora, è perché ancora il concetto della pace di Abramo non è stato colto. In questi giorni leggo che la Siria entra nel dialogo, perché lui, era il suo sogno. Lasciatemi finire con questo sogno, una delle sue ultime lettere, lasciatemi finire con questo sogno, che la triplice famiglia di Abramo si riconcilia per la pace di Gerusalemme. È il solito padre Davide che ha avuto tutto, fuorché l'equilibrio. Scrisse un articolo sul Corriere della Sera: questo è il primo miracolo di La Pira dal paradiso. E forse non aveva torto. Io l'ho incontrato l'ultima volta, il lunedì precedente la sua morte. Andai con mia moglie, che lui definiva la mia comandante, e era molto stanco, però ancora lucido. Io ero tornato da Mosca nel 77 e gli avevo detto che aveva ragione, professore, lo sa che aveva ragione, perché nel 59 mi aveva detto: vedi, tutte le chiese sono piene, rifiorisce la fede. E io ho replicato: professore, ma non lo vede, sono tutte vecchine. Se tu smettessi di fare il giornalista, voglio dire di essere superficiale, ma se queste che tu chiami vecchine non tenessero accesa la candelina, se una nuova generazione verrà e vorrà accendersi del fuoco cristiano, dove lo trovo il fuoco? Dovresti studiare la teologia delle vecchine. E allora gli dicevo: professore, sai che ha ragione, sono stato a Mosca, le chiese sono piene di giovani. Posso confermarlo, perché sono stato a Mosca il 23 aprile, per la Pasqua russa, sono rimasto sbalordito in una chiesa affollatissima, tutti giovani, tutti che cantavano, il Pope vide che c'eravamo anche noi in fondo, disse, dopo aver detto 50 volte Christos voskres, Christos voskresce, Cristo è risorto, col popolo che rispondeva, vide noi e disse: resurrexit Christus. E noi zitti, non sappiamo cosa dire. Vere, vere, insomma, siamo calati. Voglio dire, fu l'ultimo incontro. Lui mi disse: vedi che non avevamo torto, perché usava il plurale della maiestà, della maiestatis, per dare qualcosa agli altri del suo merito. E poi si rivolse a mia moglie, dicendole: guarda, tieni presente che Vittorio, un po' pigro, la comandante, mi raccomando, avanti con coraggio, che va tutto bene. E così possiamo chiudere. Abbiamo ripetuto forse un po' troppo a lungo. E già, però, come l'avanti coraggio, che va tutto bene, io sono andato a ritrovarlo nella grande preghiera per l'Italia di Giovanni Paolo II. Che dopo, ve la ricordate, no? L'omelia è molto bella, parte da San Benedetto attraverso i secoli, per dire tutto sommato dice la stessa cosa che diceva la Piro: togliete le tracce cristiane dalla vostra storia e che cosa resta? Cioè, raccogliete questa grande tradizione che attraversa 2000 anni di storia. Certo, comincia da Pietro e Paolo, poi Benedetto, poi Francesco, poi Caterina, poi Tommaso, poi... e alla fine, dice, poi ci fu questa bufera della Seconda Guerra Mondiale, per la ricostruzione dell'Europa hanno avuto un ruolo importante due cristiani, Alcide De Gasperi e quella persona carismatica che è stato il sindaco di Firenze, Giorgio Lapira. Esatto, sa come siamo noi giornalisti di eccellenza. I miei colleghi dissero, oh, questo è il tuo Lapira, che siamo qui, appartiene a qualcosa di più grande. Dice, chissà perché, si vede che avendo citato uno di centrodestra voleva citare uno di centrosinistra. Come se non aveva ragione il Lapira a non fare il giornalista. Ovviamente non era questa banalità, però è una cosa che mi ha colpito. Perché Lapira? Perché Lapira? Perché De Gasperi si sa, De Gasperi. Ma Lapira, poverino, praticamente un personaggio periferico, sindaco, un siciliano sindaco di Firenze. In realtà io credo che, sapete che è in atto un processo di beatificazione, io tutto sommato da cronista credo che esiste questa comunione, si chiama la comunione dei santi, di chi è ancora di qui, chi è già di lì, e credo che Giovanni Paolo II abbia questa fede profonda e che in qualche modo, anche se non credo che l'abbia conosciuto direttamente, tramite il cardinale Wyszyński, di cui lui parla spesso e ora che è invecchiato ne parla con più circospezione, il cardinale Wyszyński mi ha detto dovrai guidare la Chiesa verso il terzo millennio, cioè, con il cardinale Wyszyński il rapporto di Lapira con il cardinale Wyszyński è stato molto stretto. Quando il cardinale Wyszyński era in galera, so che lui politicamente si è dato molto da fare per togliercelo. Quando Wyszyński venne al conclave che poi elesse Papa Giovanni, scrisse alle sue confidenti, le monache di clausura, una lettera singolare e profetica dicendo la presenza del cardinale Wyszyński nel conclave è la vittoria della Chiesa che perseguitata avanza e vince, sono le pietre di Pietro prigioniero che misteriosamente sono cadute. Questa è una cosa del 58, quasi la profezia di un Papa che sarebbe venuto da lì. E poi c'è appunto la cosa che dicevo, in fondo Lapira nell'insieme, certo abbiamo, forse ho detto troppo in modo confuso, però se, qual è il suo segno distintivo col quale attraversa la nostra storia? È quello dell'ultimo appello, l'ultimo invito che fece attraverso la mia comandante, torniamo un po' almeno diciamo alla nostra generazione. Certo, tante complessità, ma se abbiamo bisogno di qualcosa è proprio di qualcuno che ci sappia dire avanti, coraggio, va tutto bene. E credo che questa sia anche la testimonianza di Giovanni Paolo II.